nello spiazzo. C'erano madri e c'erano bambini, come pecore chiuse nel recinto, sprangata la portella. Girarono come pazzi in cerca di riparo, ma lì buttò, riversi sulle pietre, una rosa maligna nel petto e nella tempia, negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lama, di deserto. La pezza si inzuppò e rosso sopra rosso un'illusione, ancora un'illusione. Disse una vecchia ferma, i piedi larghi piantati sul terreno.
Femmine, che sono stiramenti e queste grida con la schiuma in bocca? Non è la fine. Spragnate il fiato e la vestina per quella manica di morti che verranno appresso.
Da lì bisogna partire, dalla strage di Portella della Ginestra, per poter narrare e capire la storia della Sicilia dal secondo dopoguerra in poi, la strage del primo maggio del 1947, 11 morti, tra cui due bambini e una giovane donna incinta, 27 feriti.
Alle elezioni in Sicilia del 20 aprile 1947 accadde un fatto nuovo, straordinario. La sinistra, socialisti e comunisti uniti nel corpo del popolo, aveva vinto, superando la Democrazia Cristiana e Alcide De Gasperi. Risultato imprevedibile.
Il primo maggio del 1947, festa del lavoro, i contadini di Piana degli Albanesi, San Giuseppe Iato, San Cipirrello, si portavano nella vallata di Portella, sovrastata dai monti Cumete e Palavet, per far festa là. Là a Portella, dunque, non appena l'oratore Giacomo Schirò cominciò a parlare, dai monti intorno cominciarono a sparare. Si seppe, sì, che a sparare era stato Giuliano e la sua banda, ma c'era soprattutto la mafia dietro Giuliano. E con Giuliano, a sparare sui contadini, sembra che ci fossero anche i fascisti di Junio Valerio Borghese, rifugiatosi in Sicilia dopo la sconfitta della Repubblica di Salò. E c'erano anche dietro i servizi segreti americani.
La repressione. Gli assassini non finirono in quel primo maggio di Portella della Ginestra. Continuarono ancora a Partinico, a Carini, a Borgetto, a San Giuseppe Iato, a Petralia Soprana, a Corleone e a Monreale. A Petralia fu ucciso Epifanio Lipuma, presidente della Lega dei Contadini. 8 giorni dopo, a Corleone, viene ucciso il sindacalista Placido Rizzotto. A Camporeale viene ucciso Calogero Cangelosi. Il mandante dell'assassinio di Rizzotto è Michele Navarra, medico e capomafia di Corleone, e fra gli esecutori vi è Luciano Liggio. Il 10 aprile le prefetture d'Italia vietano l'affissione di un manifesto contro Scelba, ministro degli interni, che la Federterra aveva distribuito su tutto il territorio nazionale. Nel manifesto vi erano i nomi dei 36 militanti contadini uccisi per mano della mafia. Concludeva così il manifesto. Vita, vita, vita. Amico Scelba, ti augurano 36 segretari del lavoro e di leghe contadine assassinati in Sicilia. Nessuno degli assassini è stato finora arrestato. quel primo maggio 1947 c'era a Palermo un giovane ventenne universitario. Si chiamava Pio La Torre. Era stato da poco nominato funzionario della Federterra. Pio era nato nel 1927 ad Altarello di Baida. Nasce Pio in una povera, numerosa famiglia contadina. Pio aiuta il padre nel lavoro dei campi, ma vuole studiare. Lavora e studia. Frequenta l'istituto professionale, l'istituto tecnico e quindi si iscrive all'università. Ma lascio la parola a lui, a Pio La Torre.
Al momento delle lotte per la terra, io avevo 20 anni ed ero il responsabile della provincia di Palermo.
Al partito mi ero iscritto nell'autunno del 45, negli stessi giorni in cui mi ero iscritto all'università. La scelta fu certamente influenzata dal tipo di famiglia nella quale ero cresciuto. Provenivo da una borgata di Palermo, che a quell'epoca sembrava un paese lontano. Non avevamo luce elettrica. Si studiava al lume di candela o a petrolio. E l'acqua? L'acqua da bere dovevamo andare a prenderla a circa 1 chilometro di distanza. Avevo cominciato la mia attività politica nella borgata dove sono nato. Nel gennaio del 47 mi recai in via Montevergine, dove incontrai il segretario Michele Russo e gli chiesi di aiutarmi ad organizzare la Lega dei Braccianti nella mia borgata.
Come veniamo ad aiutarti? Sei tu che devi venire a lavorare con noi.
E così divenni funzionario della Federterra. Andai su per le Madonie in compagnia di un altro giovane con una motocicletta per fare riunioni delle leghe bracciantili in numerosi paesi di montagna. Lavoravamo in un clima di estrema ostilità. Tutte le forze conservatrici e reazionarie ci ostacolavano. La banda Giuliano e la mafia bloccavano il nostro movimento di espansione. Ci proibivano finanche di parlare, di tenere comizi. Masse di senza terra e di senza lavoro vivevano in condizioni di estrema miseria. Il feudo, le zone del feudo ricoprivano i 2/3 del territorio siciliano e della provincia di Palermo.
Noi fummo i Gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene. Questo dice il principe Don Fabrizio Salina all'inviato del nuovo governo italiano Chevalier. Ed è opportuno riportare qui una frase di Gramsci. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palla di piombo per il novatore. È la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti. Indifferente non fu certo Pio La Torre, questo giovane antigattopardesco, questo tenace combattente per i diritti dei lavoratori, dei contadini, questo eroico oppositore della mafia.
Fresca mattina dell'autunno del 1948, una bella ragazza elegante era uscita di casa dirigendosi verso la federazione del Partito Comunista. Voleva impegnarsi, rendersi utile. Suo padre, il dottor Francesco Zacco, si era già iscritto al Partito Comunista. Per Giuseppina, i comunisti erano quelli della resistenza partigiana al nord e che avevano liberato l'Italia dal nazifascismo.
Avanti.
Buongiorno, mi chiamo Giuseppina. Mi hanno detto che lei che si occupa
l'informazione esatta. Piacere, sono Pio La Torre. Scusa, mi dicevi che volevi iscriverti al partito.
Veramente non ho ancora detto nulla. Ho chiesto solamente se qui ci si poteva iscrivere.
Beh, se sei venuta fin qui, non è certo per un'informazione, che avresti potuto raccogliere in qualsiasi altra sezione.
Va bene, ricominciamo da capo.
Piacere, sono Pio La Torre.
Giuseppina.
Ti vuoi iscrivere al partito? Ma hai letto l'Emancipazione della donna?
Veramente no.
Scusa. Vieni, leggilo e poi vieni a iscrivere.
Va bene, lo leggerò subito, grazie.
Scusa, abiti lontano.
In fondo a Via di Libertà.
Ti accompagno, ti dispiace?
Pio e Giuseppina si fidanzano e hanno deciso di sposarsi il 29 ottobre del 1949. Pio è stato impegnato intensamente nella lotta per l'attuazione della legge Gullo di ripartizione dei prodotti del 60% al mezzadro e del 40% al proprietario. E si trattava di attuare ancora l'altra conquista, la legge per l'assegnazione delle terre incolte e mal coltivate. La terra a chi lavora, questa era la meta di Pio e dei suoi compagni di allora. La terra madre Demetra, la dea che dona agli uomini i cereali. Da lei il genere umano ha imparato l'agricoltura. Demetra dalle belle chiome, dea veneranda, io comincio a cantare, così Omero in un suo inno. Ma in Sicilia, negli anni in cui Pio lottava, Demetra, la terra madre, era tenuta prigioniera dai feudatari, dai gabellotti mafiosi, da un sistema di potere politico che partiva da Roma con il ministro degli interni Mario Scelba e arrivava a Palermo con Franco Restivo, presidente della regione, e Angelo Vicari, prefetto di Palermo. Pio lottava contro questi poteri reazionari, repressivi a favore dei braccianti, dei contadini. Lottava per la giustizia sociale, per la democrazia.
Mio padre mi aveva cacciato di casa perché la mafia e la borgata dove ero cresciuto non tollerava il mio attivismo politico. Avevamo aperto 3 sezioni del PC e ancora ponevamo il problema dell'organizzazione sindacale dei braccianti in zone dove di salario contrattuale non se ne doveva neppure parlare. I mafiosi bruciarono la porta della stalla dove mio padre allevava i vitelli. Era un chiaro avvertimento. Mio padre, povero contadino semianalfabeto, mi pose l'alternativa. O la smetti di fare azione politica, pensi solo a studiare e a laurearti, oppure vai via da questa casa. Preparai il bagaglio e andai via. Mi rifugiai nella piccola casa in affitto del segretario della federazione, Pancrazio De Pasquale. Andavo a mangiare a casa della mia fidanzata. Per quella situazione precaria decidemmo di accelerare le nozze. Ci sposammo con il rito civile al municipio di Palermo il 29 ottobre. Appena sposati partimmo per un viaggio di alcuni giorni con qualche soldarello che ci aveva dato mio suocero. Ma dopo pochissimi giorni ricevetti un telegramma di De Pasquale con l'invito a rientrare. L'occupazione delle terre cominciò il 13 novembre 1949. Avevamo raccolto decine di quintali di grano per seminare i terreni. E tra questi terreni c'era anche quello dove Ligio era cappellotto, il feudo Strasatto. Da Corleone partirono circa 5.000 persone ad occupare le terre. E le donne? Le donne erano in testa al corteo con i suoni e con i canti. Fu decisivo il loro ruolo.
Le donne come nel grande sciopero del 19, come proclamava Maria Giudice nel comizio sulla piazza del Duomo a Cefalù. Le donne, sono state le donne a privilegiare le raccoglitrici di Gelsomino nella piana di Lazio ad incrociare le braccia sin dal crepuscolo dell'alba, a far passire, cadere a terra il fiore sottilarci del sole furioso. Il fiore che dona essenza, che rilusso nelle bocce di cristallo, profumi sorgenti per le mogli, le mantenute dei padroni. Le donne sono vedove dei 50.000 morti di Sicilia per la guerra. Donne solamente che faticano più degli uomini per salari di fame.
Il titolare del movimento spinse il governo su pressione degli agrari a tentare la via della repressione. Si esercitò ogni forma di intimidazione contro i dirigenti locali per farli desistere dall'occupazione delle terre.
A Corleone, il paese di Navarra, Liggio, Riina, Provenzano e Ciancimino sono stati trovati i resti del sindacalista ucciso dalla mafia Placido Rizzotto, trovati quei resti nel vallone di Roccabusanda. Pio però non si perde d'animo, tiene un comizio nella piazza principale del paese. La piazza è piena di contadini, ma il resto della popolazione se ne sta chiusa in casa per paura. Pio è segretario della locale Camera del Lavoro, sale sul palco di Fortuna e prende la parola.
Compagni, quello che avevamo capito subito, ossia che Placido era stato ammazzato dalla mafia, da qualche giorno è sotto gli occhi di tutti. Oggi tutti sanno che la mafia di Corleone ha ammazzato Placido. Noi dobbiamo avere il coraggio di chiedere l'applicazione delle leggi, perché esistono, ci sono. Che i nostri diritti vengano riconosciuti e rispettati. In nome di Placido Rizzotto dobbiamo lottare uniti per la giustizia, contro l'arroganza della mafia e dei campieri che vogliono le nostre terre. Noi dobbiamo continuare ad occuparle, perché la terra non è dei signori che la lasciano in corso, ma di chi la lavora. Basta, non ci dobbiamo far tirare la schiena, basta! Capitano, capitano, aspettate un momento. Volevo ringraziarla per aver fatto arrestare gli assassini di Placido Rizzotto.
Ho fatto solo il mio dovere.
No, lei ha fatto molto più del suo dovere. E a proposito, capitano.
Carlo Alberto dalla Chiesa, piacere.
Pio, Pio La Torre. Il piacere è tutto mio. Ce ne fossero in Sicilia di uomini come lui.
Nel 1950 doveva ricominciare l'azione congiunta di vari comuni dell'occupazione delle terre. 3.000 ettari di terra già seminati in autunno, e l'obiettivo era di far assegnare alle cooperative quei 3.000 ettari di terra. Ma il signor prefetto di Palermo, Angelo Vicari, cercò di manovrare.
10 marzo, io ero a Bisacchini, c'era il feudo di Santa Maria del Bosco. Feudo del barone inglese, feudo di 2.000 ettari. I contadini di tre comuni dovevano occupare quel feudo. Isacquina, contessa Entellina e Giuliano. Guidavo quel mattino il corteo di Bisacquina. Alla testa del corteo c'era la bandiera bianca delle donne democristiane, una cosa che faceva impressione. Il corteo era lungo 4 o 5 chilometri. C'erano 5 o 6 mila persone che marciavano come un esercito pacifico. Era un corteo gioioso che suonava, cantava, a piedi, sui muli, con gli attrezzi da lavoro.
Luce, luce di democrazia e di dignità, che erano i nostri contadini che marciano verso il feudo di Santa Maria del Bosco, che i figli di questi contadini analfabeti possono un giorno ammirare le bellezze artistiche di Palermo e di ogni città e paese di quest'isola, studiare la storia addormentata e insieme gloriosa di questa nostra Sicilia.
Il corteo dei contadini era già in vista. A quella distanza si vedevano sventolare le bandiere e si udivano i canti delle donne. Mentre conversavo con due compagni, vidi arrivare una colonna di automezzi carichi di poliziotti e di carabinieri.
Dagli automezzi scesero centinaia di agenti e carabinieri e si appostarono in assetto di guerra. Mi resi subito conto che il prefetto Vicari aveva organizzato una vera e propria imboscata. Contro i contadini di Giardinello, di Sacquino, si scatenò la repressione.
A decine i contadini vennero fermati e portati in massa sul cerchio. Tutto questo voleva dire che Scelba, Restivo e Vicari avevano deciso di passare alla repressione violenta del movimento in provincia di Palermo. Quando i carabinieri e i poliziotti furono di fronte a noi, là a Piano Catrino, cercai di evitare lo scontro. Mi avvicinai al commissario capo, dottor Panini. Questi, in evidente stato di eccitazione, non mi diede retta e ordinò agli ufficiali a suo fianco: togliete quello scoglio delle bandiere! E un gruppo di carabinieri tentò di strappare le bandiere dalle mani delle donne.
Le donne reagirono con grande vigore e ne nacque un tafferuglio. Allora, dalla massa dei contadini, partì una sassaiola contro i carabinieri. A quel punto, il commissario Panico diede ordine di sparare. Molti compagni furono feriti, fra cui il bracciante Salvatore Catalano. Colpito da una pallottola alla spina dorsale, rimase lì, a terra, in una pozza di sangue. Sarà invalido, invalido per tutta la vita su una sedia a rotelle.
Venni fermato insieme a centinaia di contadini, uomini e donne. Ammanettati, assiepati sopra camion, fummo portati a Palermo. Viaggiando tutta la notte, all'alba dell'11 marzo, facemmo il nostro ingresso nel carcere del Luciacone.
Quando, mio caro lettore, ti trovi in quella grande pianura alla quale i moderni diedero il nome di Piazza del Campo e che comunemente da antichissimo tempo si chiama Falve, gira lo sguardo a te attorno e per quanto la tua vista si estende di fronte sino alle grandi prigioni e da sinistra sino al mare, nel Medioevo chiamavasi Teo Parca e comprendeva la piazza Cerdone, la via del campo con parte dei giardini a sinistra salendo e tutti i giardini a destra sino allo stradale del Molo salendo per l'Acqua Santa, Arenella, Vergine Maria, ad oltrepassare il nuovo Camposanto dei Rotoli. Così Giuseppe Naselli in guida del Monte Pellegrino. Tra il 1837 e il 1840 è stato costruito il nuovo carcere palermitano del Luciardone, prendendo il posto dell'antica vicaria. Il nome Ociardone deriva dal francese Chardon, il cardo spinoso che in quella piana cresceva abbondante. E di cardi spinosi sono piene le carceri, soprattutto per gli innocenti, innocenti come Pio La Torre e i suoi compagni.
18 mesi sono stato in carcere, in cella anche con delinquenti comuni assassini, senza possibilità di un colloquio con mia moglie o con un avvocato. Il mio, diceva il magistrato, era un processo politico e quindi non mi era possibile concedermi un colloquio straordinario. Mentre ero in carcere, mia madre, ammalata di cancro, morì. Non mi fu permesso di andare a vedere mia madre morente. L'unica consolazione per me in carcere è stata la lettura. Grazie all'aiuto di una guardia carceraria, riuscii ad avere libri e a leggere le opere di Gramsci e di altri classici del socialismo.
Muore la madre di Pio, Angela Melucci, ma la vita rinasce com'è nella legge umana. Nasce il figlio di Pio e Giuseppina, Filippo.
Appena ho potuto, mi sono recata al carcere del Lucertone, col bambino, con Filippo, per farlo vedere a suo padre, a Pio. Entrati in quel sinistro maniero, mi bloccarono in una stanza degli uffici. Il bambino lo prese una guardia carceraria e lo portò nel cortile dove attendeva Pio. Immagino cosa avrà provato suo padre nel vedere il suo bambino appena nato, là, in quel luogo, tra le braccia di una guardia carceraria e avvolto in una specie di sacchetto.
Ero confuso e forse la vista in quelle condizioni di mio figlio è stato uno dei momenti della mia vita di maggiore commozione. La presa di coscienza che in quelle condizioni ero diventato padre.
La repressione del movimento contadino aveva dato intanto i suoi frutti. Aveva dato fiato ai proprietari del blocco agrario, ai signori del governo conservatore, alla mafia. Il feudo di Santa Maria del Bosco rimase nelle mani del barone inglese.
Il processo dei carcerati del Lucciardone durò diversi giorni e si svolse nel salone del tribunale a Piazza Marina, il salone di Palazzo Steri. Era stato quello in cui si svolgeva il processo, il carcere della penitenza. Erano state là le celle del carcere della Santa Inquisizione e là, su quei muri, i poveri carcerati avevano lasciato disegni, scritte, implorazioni e imprecazioni.
Centinaia di compagni arrivano da tutta la provincia di Palermo. Il processo si trasforma in uno scontro politico. Tutte le accuse cominciano a vacillare. I giudici constatano che le prove a carico degli imputati erano state costruite a tavolino dalla polizia e dalle forze che volevano colpire il movimento contadino. Il 23 agosto del 1951 il Tribunale di Palermo emana la sentenza.
Per Pio e i compagni cadono le imputazioni di violenza e di resistenza alle forze dell'ordine. Rimane solo il reato di occupazione delle terre. Pio viene condannato a 4 mesi in reclusione, ma ne ha già scontati 18 di mesi di carcere. Si stabilisce quindi immediata scarcerazione. Giuseppina, che è in prima fila, corre verso Pio per abbracciarlo, ma gli agenti glielo impediscono. Pio e gli altri compagni sono ancora ammanettati e con le catene alle caviglie, ma in quell'estate palermitana in cui i borghesi sono a mare, a Mondello o alla Daura, i poveri, sempre chiusi nei loro quartieri degradati, Pio e i compagni si lasciano alle spalle le mura turrite del Lucciardone.
Gesù le carcerato un tasto camaro. C'è posso parlare, so calzarato un tasto camarone, me madre venunce posso parlare.
Nel 1951 è il primo che Pio trascorre a casa con Giuseppina e il figlio Filippo, dopo 18 mesi di detenzione a Lucciardone. Qualche settimana dopo il Natale, Paolo Bufalini, inviato in Sicilia accanto al segretario del partito Licausi, chiama Pio e gli annuncia la sua candidatura al Consiglio Comunale di Palermo per le prossime elezioni del maggio 1952. Dopo l'incontro con Bufalini, Pio ritorna a casa.
La candidatura al Consiglio Comunale di Palermo. Ma che hai, Giuseppe? Non sei contento?
Ma certo che sono contento, una bella notizia. Ma ricordati, questa candidatura te la meriti, non sentirti obbligato con nessuno.
Non preoccuparti, i miei interlocutori saranno sempre quelli per cui mi sono battuto. I contadini, gli agrari, i braccianti. Il Consiglio Comunale poi... potrò continuare meglio la lotta alla mafia e alla corruzione.
Io ti dico solo di stare attento. Lo sai, Palermo comanda la mafia, nelle borgate, nei violi, nei quartieri residenziali.
Qualunque cosa io faccio, lo faccio per lui, per il nostro figlio, per Filippo. Che egli e tutte le nuove generazioni non crescano sotto il giogo della mafia, di questo cancro storico della Sicilia. Questa piovra, come l'ha chiamata Capuano, che con i suoi tentacoli ha da sempre stretto e soffocato questa nostra isola.
Io ti starò sempre accanto, sarò sempre vicino a te.
La mafia dalle campagne si trasferiva in città. Non c'era angolo di Palermo e della provincia che non fosse controllato dalla mafia. Ligio, Provenzano, Rina, Badalamenti, Greco del Cerpapa, Di Cristina, Bontade, Ciancimino, Calò, altri mafiosi ancora e i loro picciotti, i loro killer comandavano ovunque. E avvenne il sacco di Palermo, le criminali mani sulla città, le quali, invece di ricostruire il centro storico distrutto dai bombardamenti del 43, mafiosamente stesero tutto intorno alla città una terribile costa di cemento, con squalli di palazzoni e grattacieli. Si distinse nell'impresa la società Valigio, acronimo di tre soci, Vassallo, un ex tracivendolo, e i politici Lima e Gioia. Coprirono di cemento anche la famosa Conca d'Oro, la vallata di Giardini d'Aranci, dove era nato e cresciuto Pio La Torre. Hanno spento una luce del mondo, ha scritto Rosario Assunto.
A Palermo i mafiosi non erano solo accettati, ma venivano addirittura protetti dai poteri politici e istituzionali. Giudici, poliziotti, carabinieri, sindaci, deputati, presidenti della regione e naturalmente i signori nobili feudatari. Un gattopardo, Alessandro Vanni Campello, principe di San Vincenzo e proprietario del famoso Palazzo Gandhi, dove Visconti girò il film Il Gattopardo, fu arrestato per i suoi legami con il Papa, Michele Greco, e per traffico di droga. Li abbiamo visti poi tutti questi mafiosi dietro le grate delle gabbie dell'aula pubblica del Luciantone, nel maxi processo del 1987, ai 474 imputati mafiosi, processo istruito dai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Magistrati, insieme ad altri, di nuova cultura e di nuova coscienza civile e morale, che hanno pagato con la vita questo loro azzardo. Ma questa è un'altra storia, una storia che verrà dopo l'eroica e tragica storia di Pio La Torre.
Apparentemente sconfitto sul terreno dello scontro sociale, il movimento contadino ebbe invece un suo sblocco sul piano parlamentare e legislativo nel 1950. Il Parlamento nazionale approvò la legge Sila, l'Assemblea regionale siciliana approvò la legge di riforma agraria, ma gli agrari, d'accordo con la mafia, capirono che qualche cosa dovevano fare. Cominciarono a vendere le terre in violazione della legge di riforma agraria a prezzi altissimi. Molti contadini furono costretti a comprare piccoli appezzamenti, indebitandosi gravemente, e oppressi dalle cambiali, non furono più in grado di realizzare qualsiasi opera di trasformazione. Le cosche mafiose bloccarono la riforma agraria.
Avveniva intanto il processo di trasformazione del nostro paese. Il rapido processo di industrializzazione cancellava il mondo contadino. Avveniva la grande mutazione antropologica, quello che Pasolini chiamò sviluppo senza progresso. Le campagne vengono abbandonate dai contadini, che si inurbano. Ma soprattutto, e in massa, quei contadini emigrano nel nord Italia, in Europa. Emigrano insieme ai minatori delle miniere di Dolce, che chiudevano perché improduttivi.
Milano, piazza Sant'Ambrogio, dove sorge l'antica basilica L'Acqua di Milano, come scrive Giusti. La piazza, quella dei destini incrociati. Si affacciava su quella piazza l'Università Cattolica di Padre Gemelli, frequentata dai figli della piccola e media borghesia cattolica e democristiana, che lì affluivano da ogni parte d'Italia. E si affacciava su quella piazza il COI, Centro Orientamento Immigrati. Arrivavano in quella piazza tram senza numero provenienti dalla stazione centrale, tram stracarichi di emigranti meridionali. Là, al centro immigrazione, venivano sottoposte ai controlli e alle visite mediche, quindi spediti in Europa, nelle fabbriche di Germania, Francia, Svizzera. I minatori che uscivano dalle miniere di zolfo della Sicilia venivano mandati nelle miniere di carbone del Vergo Marcinelli, dove poi ci fu il terribile disastro che uccise tanti e tanti minatori. I nostri emigranti erano soggetti ovunque a emarginazione, a razzismo.
Ignazio Buttitta pubblica nel 1962 sul disastro di Marcinelle il poema Un treno d'un sole. Il poeta Stefano Vilardo mette in versi le lettere che gli emigranti di Delia spediscono ai parenti. Tutti dicono Germania. Germania è il titolo del libro. Lo scrittore Antonio Castelli pubblica nel libro Entromondo le lettere dei deportati alla terra, le lettere degli emigrati in Germania di Castelbuono.
il cosiddetto miracolo economico, arrivò sull'onda della scoperta del petrolio. Ci fu, quindi, in Sicilia, la calata dei grandi gruppi industriali per accaparrarsi le risorse regionali. L'assessore regionale all'industria era il monarchico Annibale Bianco. Quando si arrivò alla scoperta del petrolio, Bianco concesse tutto alla Gulf Oil Company, cioè alle sette sorelle americane. I sali potassici invece li concesse alla Montecatini. Dell'Eni di Mattei non se ne doveva neppure parlare. Chi parlava dell'Eni era un comunista, era un sovversivo. Sappiamo che Enrico Mattei fu poi ucciso. Sappiamo l'inferno ambientale che è diventata poi quella zona della Sicilia orientale con il petrolchimico. Cosa sono diventati Melilla, Priolo, Augusto, Genova?
Dall'Assemblea regionale siciliana e dal Parlamento nazionale, dove di volta in volta viene eletto, Pio La Torre non distoglie mai la sua attenzione e il suo impegno nei confronti della Sicilia, dei mali antichi e nuovi. La potente mafia urbana, la speculazione edilizia, il traffico di armi e di droga. E i morti per mano della mafia che si susseguono, che non finiscono. Ne nominiamo solo alcuni. L'uccisione a Sciara del sindacalista Salvatore Carnevale, sulla cui coraggiosa madre, Francesca Seri, scrisse «Mille parole sono pietre» Carlo Levi. E ancora la strage di Ciaculli, l'uccisione a Tusa del sindacalista Carmine Battaglia, a Palermo del giornalista dell'ora Mauro De Mauro, a Cinisi del giovane Giuseppe Impastato, fino all'uccisione, nel 1980, del presidente della regione Piersanti Mattarella. Non finisce mai, mai, questo potere criminale della mafia e del potere politico mafioso.
Io decido allora di lasciare Roma, di tornare in Sicilia per riprendere da vicino il suo impegno nella lotta alla mafia, pur lasciandoli a Roma Giuseppina e due figli, Filippo e Franco, che dovevano proseguire gli studi. E questa è la seconda e ultima parte della sua gloriosa vita.
Il 31 marzo 1980 Pio deposita alla Camera dei Deputati una proposta di legge in cui afferma che all'articolo 416 del Codice Penale deve essere aggiunto il 416 bis dal titolo Associazione Mafiosa. L'articolo recita: chiunque fa parte dell'associazione mafiosa o di un gruppo mafioso costituito da tre o più persone è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e oltre. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Se sarà approvata quella legge, sarà un durissimo colpo alla mafia. I mafiosi, infatti, riunitisi in diverse occasioni, sono allarmati. Don Ciccio Madonia dice: Upio è un problema. I corleonesi, i Riina, i provenzani e i seguaci hanno una predisposizione naturale a scatenare faide e guerre. Loro pianificano carneficine e stragi, lasciando dietro centinaia di cadaveri. Lo hanno fatto a Corleone negli anni 50 e lo stanno facendo ora a Palermo. Ed è per questo che Pio decide di tornare in Sicilia.
Loro preferiscono pianificare carneficine e stragi, lasciarsi dietro centinaia di cadaveri. Lo hanno fatto a Corleone negli anni 50, lo stanno facendo a Palermo. Ed è per questo che Pio decide di tornare in Sicilia.
Sicuramente hai letto i giornali di questi ultimi giorni. Non passa giorno che non ci sia un cadavere. Siamo in guerra.
Sì, li ho letti. Ah, Palermo, Palermo, Sicilia.
Se continuo a stare a Roma non ottengo niente.
Che vuoi dire?
Devo tornare in Sicilia.
Ma sei pazzo? La situazione è pericolosa.
Il partito in Sicilia ha bisogno di me.
Pio, nel suo viaggio di ritorno in Sicilia, fa una sosta a Capo d'Orlando, dove incontra Giorgio Napolitano, là in vacanza. Napolitano era allora responsabile organizzativo del partito. Napolitano dice a Pio che sì, che è giusto che egli stia in Sicilia, che sia il nuovo segretario regionale del partito.
Intanto, un nuovo grave problema, oltre a quello della mafia, si presenta in Sicilia. L'installazione dei missili cruise nell'aeroporto di Comiso. Alla vigilia della chiusura estiva del Parlamento, presieduto da Spadolini, si vota per l'installazione, non solo a Comiso, di quei missili atomici, ma anche per la possibilità di muovere i missili nell'interno della Sicilia attraverso rampe mobili. Sarebbe stata questa estrema iattura per la Sicilia. L'isola sarebbe stata la più esposta nel Mediterraneo nel caso di un conflitto tra i due blocchi di allora, l'occidentale e l'Unione Sovietica. E in più, la mafia non poteva rimanere estranea a quel progetto della costruzione della base missilistica. Ne aveva subodorato l'affare. E non solo la mafia palermitana, ma anche la italo-americana si muove. Le più grosse famiglie mafiose comprano tutti i terreni attorno al luogo dove sarebbe stata costruita la base. Molte terre di Acate, Vittoria e Comiso passano nelle mani della mafia.
Pio, giunto in Sicilia, sa che il suo primo e urgente impegno è quello di scongiurare il pericolo che la Sicilia, con i missili di Comiso, diventi un avamposto di guerra. Pio, da segretario regionale del partito, appoggia la proposta del presidente della regione, il socialista Lauricella, di fare del 1982 l'anno della pace del popolo siciliano. Riesce per questo a portare a Comiso 100.000 persone giunte da ogni parte d'Italia e d'Europa per manifestare contro la costruzione della base missilistica.
A noi anch'io, nel paese di Comiso, nei giorni in cui si faceva il blocco davanti all'aeroporto dei missili cruise, ragazzi accovacciati a semicerchio per terra davanti al cancello volevano impedire ai camion, alle impastatrici, agli operai di entrare nel campo. Sul muro di mattoni, sovrastato dal fino aspirato, erano scritte di calce e appesi striscioni di tela. Dicevano, pace, Amsterdam contro militarismi. Vogliamo vivere, vogliamo amare, diciamo no alla guerra nucleare.
Arrivano le impastatrici e i camion degli operai decisi ad entrare. A terra, fare blocco, urlano i ragazzi. Alcuni di loro andarono da un gruppo di operai. Gli operai dicevano che la sera dovevano portare da mangiare ai figli. Che diritto avevano di proibire a loro di lavorare? I ragazzi, calmi, spiegavano allora che essi pensavano alla vita dei figli fino alla sera, al domani, ma che preparavano intanto la morte per loro. Quale morte? Quale morte? Rispondevano gli operai. Noi solo scaviamo, costruiamo alloggi, casette, una chiesa nel campo. Ma non capite, non capite, dicevano i ragazzi.
Arrivava intanto altra gente, politici, preti, un abate di Roma che era stato sospeso al suo ufficio. E arrivavano furgoni, jeep, camion della polizia. Erano agli ordini del questore, un omino atticciato con giacca e cravatta. Si mise a dire che dovevano entrare nel campo, che doveva telefonare a Roma. Tutti dissero no, no, e serrarono ancora le file davanti al cancello. I militi, scesi da camion e furgoni, si schierarono ai margini dello spiazzo, con elmo, scudo, tascapani a tracolla e manganelli in mano. I ragazzi si misero a scandire gli slogan.
Dalla Sicilia alla Scandinavia, no ai missili al patto di Varsavia. Dalla Sicilia alla Scandinavia, no ai missili al patto di Varsavia.
Aiutato dai militi, alla fine il questore riuscì a rompere la catena del blocco, a varcare il cancello e a sparire dal campo. Urla e fischi si levarono. I militi davanti al cancello si rigidirono, portarono le mani ai fianchi. Quelli dietro, schierati ai margini dello spiazzo, abbassarono sul viso la gelata di plastica, alzarono davanti al petto gli scudi. Si fece poi calmo. Passò un tempo che sembrò infinito. Poi il questore dal campo e congestionato, gesticolando, si mise a urlare, a dare ordini. Si mossero subito quelli del fondo, con elmi, scudi e manganelli, caricarono alle spalle. Quelli davanti al cancello, anche loro, s'accanirono contro i ragazzi, che non ebbero il tempo neanche di alzarsi, di correre via. Picchiarono e picchiarono con quei bastoni di cuoio, sopra teste, schiene nude, braccia di quelli chiusi, seduti fra due schiere. Urla si sentirono, lamenti e un gran polverone si levò da terra. Sparavano intanto lacrimogeni, nel cielo si formavano nuvole. Inseguivano e picchiavano tutti, giovani e no, medici e infermieri, deputati, giornalisti e fotografi.
Dalle falde degli iblei si domina Comiso. Si vedono l'intrigo dei vicoli, le piazze, le vecchie casupole, le innumerevoli chiese, il castello, le nuove case ai margini come piccoli grattacieli, l'aeroporto dei missili là, in fondo. Da quelle alture degli iblei, forse Pio guarda Comiso, l'antica greca Casmene, guarda nel cielo, sopra il paese, una nuvola giallastra, una nuvola di smog per le plastiche delle serre e i rifiuti che bruciano da qualche parte. E altre nuvole immagina che potrebbero gravare su quel paese e su tutta l'isola, quelle terribili, distruttive di un'esplosione atomica.
Prima di quella di Comiso, del 4 aprile 1982, c'era stata anche la grande manifestazione pacifista di Palermo, in piazza Politeama, il 29 novembre 1981. Ma l'impegno e il successo di Pio La Torre fu anche quello di raccogliere 1 milione di firme per la sospensione della costruzione della base a Comiso. E ci riesce. E così scrive 2 giorni prima il suo assassinio, pubblicato il 14 maggio 1982 su Rinascita. Chiedere al governo la sospensione della costruzione della base di Comiso non è una trovata propagandistica, e tantomeno lo strumento per creare un po' di agitazione. L'installazione della base dei cruisti a Comiso trasformerebbe la Sicilia in un avamposto di guerra, in un mare mediterraneo già profondamente segnato da pericolose tensioni e conflitti. Pio dunque, tornato in Sicilia, combatte insieme 2 battaglie su 2 fronti, quella contro i missili e per la pace e quella antica e sempre urgente contro la mafia. In questa sua intensa attività, il partito lo affida a un compagno che lo porterà in macchina in giro per la Sicilia, Rosario Di Salvo.
Rosario Di Salvo ha 35 anni, è sposato con Rosa Casanova ed è padre di 3 bambine. Dopo una vita di emigrato tra la Sicilia, la Puglia dove era nato e la Germania, al rientro nell'isola lavora presso una cooperativa agrumaria come ragioniere e viene assunto dal partito nel 1975. Quando arriva al partito entra subito nell'organico regionale, accompagna per le strade di Palermo e della Sicilia i segretari regionali, ha accompagnato Achille Occhetto, Gianni Parisi, ora accompagna Pio La Torre. Ogni mattina va a prendere Pio a casa e lo porta in ufficio in giro per le province siciliane. In poco tempo diventa la sua ombra.
Periodo. I cani da guardia di Rinina sono sempre più scatenati. Uccidono e uccidono. Palermo non è soltanto assediata dai corleonesi, ma viene governata da una classe politica inerte e collusa. L'infiltrazione mafiosa nella vita politica del comune e della regione è sempre più preoccupante. Le forze dell'ordine non sono dotate di strumenti e dei mezzi in grado di affrontare con successo la mafia. In queste circostanze i corleonesi agiscono impunemente. Pio allora scrive al presidente del Consiglio Spadolini, spiegando qual è la sua strategia nella lotta alla mafia, e chiede nella lettera la nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a prefetto di Palermo. Ricevuta la lettera, Spadolini invita La Torre a Roma per un colloquio.
Dopo il colloquio di Pio con Spadolini, il governo fece le prime mosse. Pochi giorni dopo, in Senato, sarebbe incominciata la discussione sulla proposta di legge La Torre. A un giornalista che lo interroga, Pio spiega che la mafia si sta estendendo pericolosamente in Calabria, in Campania, a Roma, nel triangolo industriale del nord, che la vicenda Sindona dimostra i suoi legami internazionali che disegnano un nuovo triangolo: Palermo, Milano, New York. Queste dichiarazioni preoccupano la mafia. Pio fornisce alla magistratura e alle forze dell'ordine elementi utili per indagare in direzioni che da soli i magistrati e i poliziotti non avrebbero preso. Un nome interessato alle dichiarazioni di La Torre è Giovanni Falcone. Anche lui è un tipo pericoloso. Come Pio individua i collegamenti con gli Stati Uniti, segue la pista dei soldi sporchi per incastrare gli uomini delle cosche, segue i canali dell'eroina. Falcone capisce che La Torre è sulla strada giusta, la mafia è oltremodo preoccupata. Rina convoca Pino Greco, detto Scarpuzzetto. Cominciano per Pio strane telefonate, strane dichiarazioni di ignoti, strani occulti appostamenti nei suoi movimenti.
Cambia fino anche a casa Pio. Da via Maggiore Toselli si sposta in via Carapelle, una viuzza prossima a via Generale Turba. La mattina del 30 aprile del 1982 Pio La Torre esce di casa e sale sulla macchina guidata da Rosario Di Salvo. Dopo pochi metri di strada, in via Generale Turba, la Fiat 131 è bloccata da un'altra macchina. 3 motociclisti si affiancano alla macchina di La Torre e Di Salvo e sparano, massacrando i 2 uomini. Gli esecutori del massacro, si saprà poi, sono Salvatore Cucuzza, Pino Greco detto Scarpuzzetta e Giuseppe Lucchese. Vigliacchi, vigliacchi, riesce a dire Pio prima di morire. La notizia si diffonde. Hanno ammazzato Pio e Rosario. Sul posto, oltre al giudice di turno, arrivano anche Rocco Chinnici e Giovanni Falcone. Sì, si conoscono i nomi degli esecutori del massacro, ma i mandanti, chi sono i mandanti? Sì, certo, la mafia di Rina e Provenzano. E poi, in un dischetto del computer di Giovanni Falcone dopo la sua morte, sarà trovata una traccia, un collegamento del nome di Pio La Torre con Gladio, l'organizzazione clandestina che preparava un golpe fascistico in Italia, e il SISMI, il servizio segreto militare deviato.
Abbiamo citato Il Gattopardo, questo romanzo con una concezione meccanicistica della storia, speculare alla concezione fatalistica di Giovanni Verdi. Abbiamo citato le parole del principe di Salina, per concludere ora che i veri nobili non sono, no, il leone e il gattopardo, questi parassiti della storia, ma veri nobili sono stati e sono tutti quelli che hanno lottato e lottano in Sicilia, pagando spesso con la vita per il rispetto della democrazia, dei diritti e della dignità umana. I veri nobili sono i Pio La Torre, i Rosario Di Salvo, i Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, tutti coloro, insomma, e sono tanti, tanti che hanno lottato e sacrificato la loro vita per la libertà, la giustizia, il rispetto dei diritti di tutti. È l'onore di Sicilia e di questo nostro paese, Pio La Torre. Lo sono tutti gli altri martiri, gli altri eroi. Onore, onore a loro!
Centineo Valeria Nasello, Francesco Di Norfo, Maria Elena Domina, Michela Ferraro, Rosa Maria Cascio, Francesco Nasello, Andrea Gallina, Massimiliano Gallina, Domenico Nasello, Andrea Duca, Jessica Salmeri, Francesca Seminara, Federico Paternò, Valeria Notararigo, Alessio Farinella, Antonella Poliziano e Antonio Mazzola.
Tino Magnifico. E ritornati.